Allora, il secondo livello è quello che chiamo quello del livello della compagnia, cioè la possibilità di essere compagni, che è un pensiero tipicamente ebraico. Noi non abbiamo molto sviluppato questa immagine, ma la tradizione ebraica l'ha sviluppata, diciamo, molto meglio. E vale la pena proprio di riferirsi a questa radice ebraica per cogliere un aspetto molto particolare dell'alleanza di Dio con noi. Sempre da Cuzza. Allora, parto dal riferimento della descrizione che fa il libro dei Proverbi della sapienza di Dio. Siamo al capitolo 8, i versetti 22-31. A me interessa solo alla fine, però sarebbe una cosa buona leggere tutto il brano, no? E incomincia: il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, no? Prima di ogni sua opera, fin da allora, dall'eternità sono stata costituita. È la riflessione della tradizione ebraica sul mistero della sapienza di Dio e della sua provvidenza nel creare. Verso la fine di questo brano, i versetti che più ci interessano sono questi. Quando disponeva le fondamenta della terra, anzi ve lo leggo nella nuova versione, perché questa, aspetta, lo cerco. Ecco, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Parla la sapienza. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli degli uomini. Allora, qui c'è l'allusione alla creazione, alla sapienza e al fatto che la sapienza ha trovato la sua delizia con i figli degli uomini. Di per sé sono pensieri complessi, no? Cioè, noi ne siamo molto abituati a cogliere questo, però fondamentalmente potremmo riferirci a questo. Voi sapete che nel racconto della creazione l'uomo è posto o alla fine o come primo. Il primo racconto è il primo giorno, crea la luce. L'ultimo, sesto, alla fine l'uomo, cioè tutto è preparato per l'uomo. Nel secondo racconto l'uomo è il primo e poi viene tutto il resto, come a dire è l'uomo che raccoglie il senso di tutte le cose create. Allora si potrebbe esprimere in questo modo: se l'essenza del mondo è rivelazione dell'umanità, l'essenza dell'umanità è rivelazione di Dio. Allora ricordate quella famosa espressione che viene spesso citata di Ireneo di Lione, solo che viene citata solo per la prima metà, non la seconda metà, no? Senz'altro ricordate. Allora, nella versione, diciamo, di Bellini, che è un fine patrologo, è tradotto così: la gloria di Dio è l'uomo vivente. E noi ci fermiamo qua, ma la frase continua dicendo: e la vita dell'uomo è manifestazione di Dio. E poi continua: ora, se la manifestazione di Dio che avviene attraverso la creazione, dà la vita a tutti gli esseri che vivono sulla terra, molto più la manifestazione del Padre mediante il Verbo dà la vita a coloro che vedono Dio. Allora c'è un nesso molto intimo tra creazione ed umanità e manifestazione di Dio. Allora, ho detto che siamo al livello dell'essere compagni. Tutte le cose create sono messe a disposizione dell'uomo. L'uomo spesso si dimentica che lui è l'organo, diciamo, come si potrebbe dire, non il depositario, l'affidatario, ecco, è l'affidatario di tutti i beni, ma non è il proprietario è sempre Dio, ma Dio ha affidato tutto a lui. Pensate per esempio a quella scena della Genesi, no? Crea l'uomo e poi fa passare, no? Tutti gli esseri perché l'uomo dia un nome, a indicare, no? Che tutte le cose sono in funzione quanto ha significato con l'umanità. Ma se l'uomo perde il riferimento a Dio che ha affidato queste cose, che ha disposto queste cose in questo modo, l'uomo perde il senso stesso delle cose. Se ne fa come proprietario e come proprietario soggioga, domina, ma perverte la creazione. Oggi per esempio il tema dell'ecologia, dell'ambiente. Cioè noi, fino a poco tempo fa, è come se non ci fosse stato bisogno di tematizzare che l'ambiente nel quale vive l'uomo è sacro. Cioè, come dire, se l'uomo non rispetta l'ambiente, ne va a discapito della sua umanità. L'uomo ha creduto di poter soggiogare la terra secondo i suoi scopi, ma perdendo di vista che lui è solo l'affidatario, non il proprietario. E quindi ci sono poi adesso tutte le, diciamo, le derive di una concezione dell'ambiente semplicemente come una proprietà dell'uomo. Quando tu rovini l'ambiente, l'umanità non può più vivere. E ne vediamo gli effetti. Allora non è soltanto la moda che oggi la Chiesa tematizza, no? Non solo il concetto, ma anche la prospettiva della cura dell'ambiente, no? Che non è stata la Chiesa come la prima istanza a sottolineare questo. La Chiesa aveva i termini per poter parlare dell'ambiente, ma non l'ha fatto. L'ha fatto altri rispetto allo scempio che era avvenuto, che sta avvenendo, no? Però quando la Chiesa è stimolata da ciò che si collega al suo deposito santo, allora si sveglia e riformula le cose nella prospettiva, è quella più, non so, più fine, più adatta. Pensate adesso a tutto il discorso, non so, dell'economia, del mercato, dell'ambiente. Cioè, la Chiesa a livello mondiale è quella che ha i termini per presentare la cosa dal punto di vista dell'umano. Non c'è nessuna ideologia, anzi, le ideologie, per esempio, legate all'ambiente, sono quelle che deprezzano l'umano. Esaltano gli animali, ma non l'umano. Perché l'umano è stato visto come quello che è capace di pervertire. Però ci si dimentica fondamentalmente che le cose sono non in funzione, che l'uomo può fare quel che vuole, ma è come se tutta la creazione converge verso una, noi possiamo chiamare coscientizzazione, chiamatela come volete, però verso una umanizzazione. E quella umanizzazione non è appannaggio degli umani, ma è in quanto l'uomo sta aperto alla manifestazione di Dio. Allora tutto di nuovo si ricollega in un'armonia, no? Questo principio. Ora, in questo, quando tu tocchi una cosa, tocchi contemporaneamente anche l'altra. Prima non lo sapevamo, se non in una vaga teoria. Adesso ne abbiamo anche la coscienza e la sensibilità avvertite. Tutti riconosciamo che avviene così. Allora, c'è bisogno come di ritrovare, direi così, la prospettiva, no? Nella quale inserire sia il rapporto che noi viviamo con il creato, con le cose, con la storia, no? Ma anche inglobare in questo quella presenza della sapienza che all'origine, come dire, ha presieduto alla stessa creazione. Perché secondo me è importante tener conto di questo. Perché sennò noi viviamo come a due livelli: un conto è la creazione della storia, e un conto è ciò che vive l'anima, no? Come dire, un conto sarebbe la redenzione. Invece i due movimenti si compenetrano, dicono la stessa cosa. Pensate per esempio alla nostra natura e la nostra, noi potremmo dire, soprannatura, no? Noi non so che concezione abbiamo, ma non esiste una natura qui e una soprannatura qui. L'uomo è sempre uno, ma è uno che ha le sue radici in Dio e la sua espressione nel mondo. Più si tengono insieme le cose e più l'uomo risulta umano, più rispetta il mondo nella premura per i suoi fratelli, custodendo la manifestazione di Dio. C'è una bellissima espressione di San Paolo che lui riferisce al fatto che, essendo apostolo, lui annuncia il Vangelo e si chiama come apostolo collaboratore di Dio, no? Ed è nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 3, versetto 9, dove dice: l'uomo è compagno di Dio nell'opera della riconciliazione, cioè di questo ritrovamento, di questa riscoperta di armonia di insieme, non solo tra gli umani, ma anche con il creato, diciamo, no? Ora, siamo infatti collaboratori di Dio. Ora, questa collaborazione non è semplicemente nei termini della creazione. La creazione non è mai compiuta, è l'attività dell'uomo che porta a compimento la creazione. Ma l'opera specifica di Dio nella creazione e nella storia è quello che ho chiamato prima la riconciliazione, cioè questa accondiscendenza di Dio per i suoi figli. Allora, l'uomo collabora a che questa opera, che poi è un movimento, no, di riconciliazione, diventi sempre più veritiero, sempre più condiviso, sempre più totalmente condiviso. E c'è un altro fatto quando dice, in un altro passo, Paolo: noi non vogliamo fare da padroni alla vostra fede, no? Perché lui è, diciamo, è stato inviato, no? Quindi lui non è proprietario, non è che lui ha la legge da fare osservare e gli altri la devono osservare. Lui si chiama collaboratore, ma alla gioia, ma non è semplicemente alla gioia della vostra fede. Non è la gioia in generale, è la gioia che porta alla fede, fede in Gesù, che rivela questa accondiscendenza del Padre per i suoi figli. La gioia deriva da qui. Allora, tutto ciò che favorisce questa riconciliazione è in ordine a custodire la gioia per i cuori. Non c'è niente di più prezioso rispetto a questo. Per cui, se voi doveste fare valere: no, la legge è questa, tu la fai, se no ti taglio la testa, questo comportamento, che pure è stato assunto, non è evangelico. L'uomo spesso lo assume nella storia, magari a difesa di qualche ideale, ma poi si deve ricredere, la Chiesa stessa si deve ricredere e dire: no, non ci siamo mossi secondo lo spirito del Vangelo. Allora, Riconciliazione e gioia sono i criteri di discernimento dell'agire dell'uomo nella Chiesa secondo lo spirito del Vangelo. Quando Gesù dice nel testo di Giovanni 5,17, il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Cosa opera? Che cosa possiamo capire che lui opera? Opera sempre questo mistero della riconciliazione. Cioè Dio è sempre nella condizione di accondiscendere ai suoi figli nel suo amore di misericordia per loro, sempre. Ogni cosa che esce da questo è costruito sulla sapienza mondana. Pensate per esempio, oggi non che si dibatte, ma si parla, e il Papa in questo penso che non perde occasione di ricordarlo, l'azione pastorale della Chiesa non è fine a se stessa. Tu non puoi essere contento di fare un'azione pastorale, ma l'azione pastorale è in funzione della condivisione a tutti della misericordia di Dio. Soltanto questo dà le condizioni, diciamo, di discernimento evangelico di ogni azione intrapresa a favore dei tuoi fratelli. Soltanto questo. Allora, qui si capisce come nessun progetto umano di per sé può stare in piedi, nessun sentimento di, non so, tipo pessimismo, a seconda, no, di come vanno le cose, oppure di esaltazione se è un momento glorioso della storia. Nessun sentimento umano può garantire l'annuncio evangelico della Chiesa. Soltanto questa cosa. Per noi questo deve diventare il criterio di discernimento del nostro agire, se è evangelico o no. Allora, ogni azione che noi facciamo, ogni pensiero che abbiamo, ogni sentimento che proviamo, ogni moto interiore che coltiviamo, se è in funzione di estendere questo mistero di riconciliazione, è evangelico. Se no, no, anche se il contenuto sembra buonissimo. Tenete conto di questa cosa, che non credo la trovate espressa da tante parti. Allora, ed è anche una delle questioni dibattute oggi, anche se adesso con molta meno, come dire, non premura, si dice quando una cosa è pressante. Sì, con molta meno enfasi. Allora, sapete che si parla spesso della dimensione psicologica e della dimensione spirituale. Dove si colloca? Esattamente qui. Allora, diventare coscienti che il nostro agire e sentire è buono evangelicamente, in ragione della convergenza verso questo mistero della riconciliazione, questo significa essere persone spirituali. Ogni altra considerazione ci fa scadere nella dimensione psicologica. Il punto è esattamente qua. Questo è il motivo per cui, no, non si può respirare il clima del tempo. Allora c'è un senso di ansietà, di paura, no? Allora anche noi facciamo parte di questo. Quindi respirando questo, allora impostiamo l'azione pastorale a partire da questo. Niente di più falso. Eppure è molto semplice cadere in questo. E il Papa lo ricorda. Un corno. Deve fare diverso. Nel senso che la gioia del Vangelo, la scoperta di questa condiscendenza di Dio precede il nostro agire, precede il sentire anche del dato culturale, precede. Poi, certo che dobbiamo fare i conti con la realtà della storia, con la nostra cultura, ma a partire da questa esperienza evangelica. Invece noi ci facciamo come inglobare da un dato di cultura e poi cerchiamo di rendere un po' più accettabile il dato della cultura. Domani. Restiamo belle fregati. Quindi questo è... Ora, a questo, diciamo così, desiderio di Dio di essere nostro compagno, o meglio, di farci compagni suoi nell'opera della riconciliazione, corrisponde, dal punto di vista nostro, della nostra umanità, un altro aspetto. Avete mai pensato voi che i comandamenti di Dio sono il luogo dell'incontro con Dio, sono il luogo in cui noi possiamo davvero vivere da compagni di Dio in questo mistero di riconciliazione in atto nella storia. Noi, quando applichiamo i comandamenti, diventiamo collaboratori di Dio nell'opera della riconciliazione. Pensate, ho fatto prima l'esempio cretino, no? Se uno fa un'opera di penitenza, oppure un'opera di generosità, buona, no? E insiste su quello, ma si separa dai suoi fratelli, questa opera buona vuol dire che non corrisponde all'osservanza di un comandamento, corrisponde semplicemente a un tuo ideale. Ogni ideale che è vissuto al di fuori della parola, del comandamento di Dio, porta guai. Ogni ideale vissuto al di fuori del comandamento di Dio ci porta guai. Non sembra all'inizio, ma siccome tutto si gioca in questo essere compagni di Dio nell'opera della riconciliazione, perché è la cosa più preziosa di cui Dio ci fa dono ed è la cosa più significativa per noi nel nostro rispondere al Signore, se noi non teniamo conto di questo, tutto ciò che pur sembra buono alla fine si risolverà in ci procura guai. E guardate che la legge è inesorabile. Nessuno vi cambierà un et del movimento interiore che si scatena se non tornando indietro, se non ritornando a questo punto. Voi non potete manipolare il processo una volta iniziato. Facciamo l'esempio. Io sono offeso, difendo il mio diritto, no? Lo riconosco come tale, io non faccio male all'altro, ma prendo le distanze, allora questo vi condannerà al rancore. Comunque, è inutile che voi cerchiate di aggiustare la cosa. Verrà tempo in cui questa cosa mostrerà tutto il suo veleno. E non si può sciogliere se non tornando all'origine. Il mio diritto è solo nel vivere questo mistero di riconciliazione. Se non torno lì, io rifiuto il dono di Dio per me e mi condanno alle conseguenze cattive. Non veniamo più liberati. E l'essere non liberati corrisponde ancora alla provvidenza di Dio che ci convince del fatto che se gli effetti sono così negativi, vuol dire che noi non siamo compagni di Dio in quella cosa. Allora, se il cuore davvero desidera essere compagno di Dio, ritrova la bellezza dell'essere compagno di Dio lasciando questo. A volte dopo molte, molte lacrime. Cioè, da questo punto di vista la vita è, come dire, non fa sconti proprio, ma proprio. Ma appena tu ritorni, Dio non ha bisogno di niente, non ha bisogno che tu faccia chissà che cosa per recuperare. In un secondo tu puoi recuperare. Questa è la bellezza del cammino. Dovunque noi ci troviamo, Dio è capace di prenderci esattamente lì. Dovunque. Ma non costringere Dio a, come dire, a venirci incontro nella strada sbagliata che noi abbiamo preso. Siamo noi che dobbiamo come ritornare all'invito di Dio per noi. Allora, tenete conto di questi piccoli suggerimenti che o uno o l'altro vi possono aiutare. Allora, se il comandamento è il luogo di incontro con Dio, vuol dire che quando voi compite un comandamento non siete mai soli. Se vi sentite soli, ricordatevi che non state compiendo un comandamento, ma seguite semplicemente un ideale, che può essere solo secondo la sapienza della carne, non di quella sapienza dall'alto. Il comandamento si trova nel punto di incontro tra Dio e l'uomo nella storia. E quando io eseguo il comandamento, vuol dire che sono arrivato all'appuntamento. È come tra due, no? Che ci troviamo lì a quell'ora. Mi presento. Se non mi presento, l'incontro non c'è. Il peccato non è tanto una cosa cattiva che facciamo noi, ma è lasciare Dio da solo. Però, siccome la vita viene da Dio e non da Lui, quando lasciamo Dio solo, noi restiamo morti. Allora, il suggerimento è che quando osservi un comandamento, non sei mai solo. Deduzione: se ti senti solo, non stai osservando un comandamento. Segui un criterio umano. È quello che a volte nella polemica con i farisei, no? Dice, voi avete come dire, stabilito molti precetti, no? Fare questo, fare questo, fare questo, fare questo, e non avete osservato il precetto primo, quello che dà significato a quei molti precetti. Ma se voi non li raccordate, più eseguite i precetti, meno ricordate il primo, cioè vita non l'avete. Perché la vita viene dal primo, cioè viene dal precetto di Dio, che è quello dell'amare Dio e amare il prossimo. No? Poi un'altra cosa è in funzione del fatto che compiere un comandamento significa agire da compagni in nome di Dio, non solo per amore suo. Dicevo prima, no? La creazione deve essere ancora compiuta. Ecco, l'uomo collabora a questo compimento e collabora facendo i comandamenti. Pensate alle parole di Gesù, no? Più noi osserviamo, nel senso di praticare le sue parole, che sono chiamati i suoi comandamenti, più noi agiamo in nome di Dio rispetto a ciò che in questa storia, nella nostra creazione, si deve compiere. Allora, si tratta di volgere in atto quello che nella sua volontà è potenziale. È come se Dio dicesse, supponiamo, no? È un po' sbagliato, ma per dare l'idea, no? Vorrei questa cosa, e tu che sei suo compagno, ti aiuto a realizzarla, sapendo che in realtà è lui che accondiscende a me, ma io, accettando di stare in quel comandamento, ne condivido, sono solidale con l'opera che lui da sempre fa, sempre opera, che è sempre il mistero della riconciliazione. E senza ingenerare motivi di vanità, che qui sono proprio fuori posto, è come se Dio avesse bisogno degli uomini come suoi compagni per realizzare i suoi fini. Noi siamo fatti a immagine di Dio. In questa immagine di Dio il principio di libertà è teso al fatto che l'uomo si compie come un mistero di libertà che si apre all'amore, perché Dio è così. Allora, quando noi ascoltiamo le sue parole e le mettiamo in pratica, non facciamo che tradurre la nostra libertà in amore. Se questo non avviene, se noi abbiamo la sensazione che facendo un comandamento, non so, facciamo un'opera di volontà, no? Oppure una, non so, come uno sforzo, una specie di tenacia di volontà, guardate che non stiamo ancora compiendo il comandamento di Dio. Solo che ci serviamo del comandamento per stare fedeli a un ideale che ci siamo imposti. Guardate che questo ha molte ricadute nella vita quotidiana, ma molte. La vita non è che infinite occasioni di rispondere, di servire fini spirituali, cioè di essere compagni di Dio in questa opera di riconciliazione. Ogni circostanza si può aprire a questo. Più si è vigili, più si è attenti a cogliere questo, più si è compagni di Dio. E poi c'è un terzo aspetto che può essere di aiuto, diciamo, per ciascuno di noi, è che i comandamenti non sono detti in generale, chiaro che Gesù quando parla, parla a tutti, ma quando li ascolto, sono io che li ascolto, allora i comandamenti sono rivolti a me. Allora, i comandamenti sono le vie nelle quali Dio ci incontra in occasioni particolari. I comandamenti sono sempre molto concreti quando li cogliete come parola di Dio, non come un ideale. Allora, vuol dire che avete la possibilità in ogni concretezza della vita di incontrare il vostro Dio. Non esiste circostanza della vita dove non valga almeno un comandamento. E se voi lo fate valere, quel comandamento è la via per incontrare il vostro Dio. Allora, pensate così, nel mondo, che dal punto di vista della nostra percezione non solo è immenso, è infinito, no? Allora, vi è un compito che io sono chiamato ad assolvere, solo io, non tu, io. Allora, questo compito non è un compito generico, ma è sempre specifico, da adempiere in questo luogo e adesso, subito. Ora, il comandamento è un atto di comunione con Dio per far progredire la redenzione. Allora, pensate, allora, normalmente i comandamenti, se sono percepiti nella loro concretezza, sono, come dire, ci rivolgono a situazioni molto piccole, concrete. Noi invece, quando aspiriamo alle cose grandi, noi proiettiamo tutto in astratto. Ah, io vorrei amare gli uomini in un modo, no? E corrisponde al desiderio del cuore, ma non ancora a questo essere compagni di Dio nel concreto. Quando questo desiderio grande che ci muove nel cuore si collega a questa concretezza del compito per me adesso in questo luogo, noi abbiamo l'unica possibilità di superare la banalità della vita. La vita è molto banale nella realtà concreta. Raramente vi troverete in occasione di fare delle cose che gli altri ricorderanno come atti eroici vostri. Raramente. Allora, la concretezza delle cose parla, si apre al senso, se resta collegato a questo, come dire, compito che è chiesto a voi. Allora, non importa più fare una cosa grande o una cosa piccola, basta farla in questo, diciamo, in questa dimensione, in questa prospettiva, perché solo così noi abbiamo l'enorme compito, ma che io vivo nel concreto, di far progredire la redenzione. Un gesto di tenerezza vale di più di una, come dire, di una, come si potrebbe dire, di un coinvolgimento emotivo generale, che non si traduce però nell'agire, no? Ecco, anche questo deve essere vissuto in chiave evangelica. Quando voi rispondete nel concreto al comandamento, non vi mettete una specie di sgabello sotto i piedi, ma è un rendimento di grazie verso il Signore che vi dà l'opportunità di far procedere la redenzione. Non è un qualche cosa di cui voi vi potete fregiare, sono riuscito, come sono contento. Ma benedico il Signore che mi rende così, come dire, compagno suo, io che non merito nulla, di far procedere qualcosa che è enormemente più grande di me, ma di cui ha bisogno del mio piccolo apporto, perché quello è richiesto a me. Quello che non faccio io non lo può fare un altro. Ecco, questi tre piccoli suggerimenti, no? Sarebbe, l'uomo è destinato a essere il compagno di Dio, chi compie il comandamento non è mai solo. Secondo è che noi possiamo agire in nome di Dio, non soltanto per amore di Dio. E terzo è che il comandamento è la via per incontrare il Signore nel concreto e stare solidale con Lui nel far progredire la redenzione, che è sempre solito, è questo rendere sempre più concreto, sempre più esteso, sempre più comprensivo questo mistero della riconciliazione. E secondo me, ecco, queste cose sono, come dire, suggerimenti che valgono per quel livello che ho chiamato, no? Il livello della compagnia. Noi siamo così solidali, primo livello, no? Con Dio, che possiamo essere suoi compagni. Da diventare, terzo livello, amici. Allora, c'è ancora tempo? Sì, qui ancora un po', dai. Allora, già vi avevo accennato brevemente, no? Il passo di Giovanni che si trova al capitolo 15, versetto 15. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E come avevamo detto prima, no? L'amicizia corrisponde nella condivisione dei suoi segreti. Ora, quello che Gesù offre da godere come intimità con Lui sono i suoi segreti che riguardano la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli e il fatto che Dio li raduna tutti all'unica mensa, in una famiglia sola. E qui noi possiamo, come dire, ricordare almeno due passi del Vangelo. Allora, il primo è quello che Gesù riferendosi a se stesso dice ai suoi discepoli: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò sollievo. A dire la verità, il verbo, la parola greca sarebbe: io vi darò ristoro. Questo ristoro è tradotto altre volte con riposo. Allora, se voi poteste con uno sguardo d'insieme leggere la scrittura rispetto alla promessa di riposo che Dio dà a noi, scoprireste tante cose. Allora, mistero della creazione: dopo che Dio ha lavorato, si riposa. Il settimo giorno si riposa. Domanda: è così stanco? è così stanco. Allora, gli antichi rabbini si sono resi conto che la descrizione è fuori della logica che ci si aspetta, perché di per sé sarebbe stato molto più logico al sesto giorno, finito di lavorare, si riposa. Invece il riposo è detto del giorno successivo e hanno pensato che anche nel settimo giorno c'è stato un'attività di creazione, la creazione del riposo. In che senso? Tutte le cose non sono compiute. Tutte le cose sono in movimento e il movimento richiede automaticamente una specie di, come di riposo. Ma il riposo non è rispetto alla fatica, il riposo è rispetto all'armonia, è rispetto alla gioia, è rispetto a quella pace che dà il senso profondo di tutte le cose, del movimento delle cose. Ma questo riposo, questa armonia, da chi viene? È nelle cose? No. È dato da Dio. È Lui il riposo. Allora, quello che noi con una preghiera stantia diciamo per i morti, l'eterno riposo, no? Sotto sotto, no? Già come lo diciamo, questi la lavorati tutta la vita, basta, lasciali in pace. Cioè, alla fine noi sotto sotto abbiamo queste immagini, no? Invece, no, l'eterno riposo corrisponde a io vi darò sollievo, cioè io vi darò riposo, io sono il vostro riposo. Pensate, dopo la parabola del giudizio finale, con le pecore e i capri, no? Il re, che poi è il giudice, non dice venite benedetti, come dire, entrate nel regno, si dice preparato fin dalla fondazione del mondo, no? Quindi quello che il Signore dà, da sempre, anzi è alla base della stessa creazione, se crea è perché si possa godere questo riposo. Ma cos'è questo riposo? È Lui stesso. Quel venite benedetti è quello che Gesù dice, venite a me, io vi darò riposo, io vi darò sollievo. Questo riposo è quel compimento, corrisponde anche al saluto ebraico, no? Shalom, pace, no? Corrisponde a quello che noi nel Salmo, se prendete il Salmo 22, no? Il Signore è il mio pastore, quando dice ad acque tranquille, no? Ad acque di riposo. Si tratta sempre di questo riposo. Anche nell'Apocalisse viene illustrato questo, a volte con l'immagine della cena, no? A volte invece con quello proprio del riposo, ma è sempre il Signore che è il nostro riposo. Come dire, l'alleanza che il Signore ci dà, stando solidali con noi, rendendoci compagni, raggiunge l'amicizia perché offre Lui stesso come riposo al nostro cuore. In questo senso noi possiamo guardare a Gesù come il dono del Padre ai Suoi figli. Se Gesù è davvero il nostro riposo, è quello che il Padre ha preparato per noi, è quel figlio. È solo in quel figlio che noi godremo piena umanità, piena condivisione dell'intimità col Padre nel suo amore per noi. Ora, quando voi, e questo sarebbe il secondo passo che è inevitabile citare in questo contesto le beatitudini. Beati i poveri, beati i miti, beati i perseguitati, no? Che valore ha questa beatitudine? Allora, se Gesù descrive l'annuncio del suo regno in termini di beatitudine, vuol dire che pone lui stesso non solo come termine di riferimento, ma come verità che, come dire, ci accoglie, no? Verità che si offre a noi in termini di beatitudine. È lui il beato. Beato come, come dire, colui che è così intimo del Padre che non può che, diciamo così, sposare la sua benevolenza per noi. La beatitudine deriva da qui. Quando vi dicevo che nella parabola del figlio prodigo, no, la gioia, la felicità dei figli sta nel condividere i sentimenti del Padre. Gesù questo lo vive al massimo grado. Per questo che lui dà questa beatitudine, che non è la beatitudine che immaginiamo noi, pasciuti e contenti. La beatitudine di Gesù è angosciosa, ma non nel senso brutto del termine, nel senso di non puoi stare in pace fin tanto che quello che tu hai ricevuto non possa essere goduto dai tuoi fratelli. Perché non è fatto a te, è fatto a tutti. E tu ti accorgi che tutti non lo godono. Come va a star chiuso in casa? Allora, la beatitudine è direttamente proporzionale all'angoscia che vi spinge a testimoniare a tutti questa cosa. Non è in funzione di sono beato perché non mi manca niente, sono bello pasciuto, ma è così forte l'esperienza del dono di Dio che tu non puoi più stare in pace fin tanto che tutti non lo condividano. Ecco perché non è possibile andare a Dio separandosi dai propri fratelli. Non è possibile scegliere qualcuno dai propri fratelli e lasciarne altri. Non sarebbe più sapienza che viene dall'altro. Non corrisponderebbe più a questa esperienza del dono di Dio per noi. Non corrisponderebbe più alla missione della Chiesa. Ecco perché la Chiesa è sempre rivolta ai lontani. Ma sempre. Se non è Chiesa. Allora, un modo per riflettere su che cosa comportino queste beatitudini che Gesù descrive, sono 8, no? La prima e l'ottava si richiamano allo stesso titolo, perché si dice beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli, beati i perseguitati perché di essi è il regno dei cieli. Vuol dire che tutte le altre beatitudini sono comprese tra questi due. E non è molto simpatico né essere poveri né essere perseguitati. Però l'assicurazione è fatta ai poveri e ai perseguitati. Diventano beatitudini se voi percorrete il resto della scala. Allora il significato potrebbe essere questo. Allora, le beatitudini sono le modalità concrete del nostro ritrovarci figli di Dio nel Figlio. Per dirla con un concetto in termini più concettuali, è la modalità umana dell'essere divini, come Gesù. Beati i poveri, beati coloro che fanno consistere la loro ricchezza nell'essere figli di Dio e non hanno nulla di più caro al mondo se non quel Figlio che ha loro manifestato la grandezza dell'amore del Padre. I poveri sono questi. Se non c'è questo nella beatitudine della povertà, per quanto voi vi priviate dei beni di questo mondo, la gioia non vi arriva. E poi vi arrabbiate ancora che, ma io ho fatto e non trovo. Perché poi alla fine succede così. È meglio a volte non fare niente, così almeno non ti arrabbi. Poi, beati gli afflitti. Allora, beati coloro che non conoscono lacrime più amare di quelle che versano quando non si comportano da figli di Dio. E ritornano pentiti al loro Signore, ritrovando la consolazione dell'essere solidali con Dio e con i fratelli. Gli afflitti sono questi. Se gli afflitti fossero semplicemente quelli che piangono per le prove, il mondo è pieno di beati. E non mi pare che si possano trovare tanti beati così. Poi, beati i miti. Allora, beati coloro che con pazienza, come direbbe San Francesco, che con pazienza sopportano ogni prova pur di non venir meno al loro agire secondo l'essere figli di Dio. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Beati coloro il cui unico tormento è quello di perseverare nella fedeltà all'essere figli di Dio, fin tanto che il volto di Dio non si riveli e li consoli. Beati i misericordiosi, beati coloro che quando hanno sperimentato l'amore di Dio che li ha fatti sentire figli, saranno capaci di estendere a tutti la possibilità di tale esperienza. Beati puri di cuore, beati coloro che sperimentano la luce dell'amore di Dio e hanno collocato i loro cuori in quella luce così da vedere tutti i loro fratelli, anche quando compiono il male, in questa luce. Ho sottolineato a sufficienza? È una delle beatitudini da cui siamo più distanti, però soltanto a questa è abbinata la visione di Dio. Quindi quando la preghiera non funziona, ricordatevi che manca questo. Poi, beati gli operatori di pace, beati coloro che vivono nella dinamica dell'amore di Dio per gli uomini che li vuole tutti riconciliati. Beati coloro, sempre a proposito di questo, che non hanno altro scopo nella vita se non di perseguire questa pace ottenutaci dal Figlio di Dio. Cioè, quella famosa, no, è opera di riconciliazione, essere compagni di uno. Poi, beati perseguitati, è la cifra che raccoglie tutte le precedenti, no? Qualsiasi cosa abbiate a soffrire, non vi turbi e non vi distolga dalla volontà di vivere da figli di Dio, fiduciosi nella promessa del Signore, nella sua parola, capace di far vivere quello che esprime. Non vi sembra di sentire un po' l'eco del beatissimo San Francesco e Santa Chiara? Poi ho provato, avete ancora voglia? 10 minuti. Leggere come fossero dei comandamenti, quindi leggere come le condizioni concrete attraverso le quali Dio si manifesta all'umanità. Allora possono essere lette così. Se vivi del regno dei cieli, sarai beato, perché non sarai mai privato del mistero della fraternità a motivo di qualsiasi bene perituro, che sia esterno, che sia interno, che sia legato alle cose, che sia legato agli affetti. Allora, se vivi del regno dei cieli, sarai beato, perché godrai sempre del mistero della fraternità. Non ti verrà mai rapito a motivo di qualche bene. Se tieni all'intimità con il tuo Signore, non puoi che piangere sul tuo essere peccatore e ritenerti più vile di chiunque altro davanti a Lui. Se possiedi la terra del cuore, non ti farai rapire il tuo cuore dall'ira. I miti. Se non vivi a sbaffo o invano, è perché ti è stato rivelato il dono di Dio. Non vivi alla carlona, no. Se hai gustato la misericordia di Dio, la farai gustare a tutti. Se vedi il tuo Dio, avrai il cuore libero da ogni motivo di rancore e di tristezza. Se hai gustato l'abbraccio di tuo padre, non puoi accettare che qualsiasi fratello ne resti privo. Se subirete ingiustizie, ma il cuore non verrà smosso dall'amore, la gioia regnerà sovrana e perfetta letizia. Ma perché? Perché il regno di Dio, guadagnerà il vostro cuore. È in paradiso, non ci sarà più né dolore né tristezza. Abbiamo il desiderio, almeno, di vivere così? Care sorelle? Se ci aiutiamo, possiamo incamminarsi bene in questa strada. Basta.